Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, un benvenuti a voi tutti qui nella nostra consueta tavola rotonda del quarto martedì del mese. Siamo nel mese mariano per eccellenza, siamo nel mese di maggio e quindi la nostra tavola rotonda, è tutta dedicata alla Madonna. Madonna, l'abbiamo, diciamo così, onorata, venerata, particolarmente in questo mese mariano. Abbiamo fatto la supplica alla Madonna di Pompei e il 13 di maggio siamo stati vicino alla Madonna nelle sue apparizioni di Fatima. Ecco, e quindi noi vorremmo chiudere questo mese riflettendo, e questo è il titolo della nostra tavola rotonda, su Maria Santissima, porta del cielo. Ora, prima che io faccia una piccola introduzione, saluto subito i nostri ospiti, Claudio Nalin, Oscar Grandotto di Radio Colbe, che ci segue e che ringraziamo naturalmente per averci
Ave,
ospitato.
ave,
Ave Maria.
ave
Ave Maria a
Maria,
tutti. Eccoci.
ave a tutti, a tutti.
Allora, preparando, ecco, questa tavola rotonda, no? Personalmente mi sono avvicinato a questo che è una delle invocazioni, no, delle litanie lauretane, cioè porta del cielo, prega per noi. Ecco, ci si accorge che in pratica significa dire tutto, tutto dell'Immacolata. Ecco, porta del cielo è la porta di per sé che cos'è? È un luogo di separazione, però è un luogo che dà la contiguità tra due luoghi. Ora, qui si dice porta del cielo, prega per noi. Quindi da una parte c'è il cielo, dall'altra parte cosa ci sarà? Sicuramente la terra, noi viatori in questo luogo d'esilio terreno, ma anche il purgatorio. Quindi c'è una porta tra noi, della Chiesa militante e purgante, e il cielo dove c'è la Chiesa trionfante. Prima poi di lasciare la parola naturalmente a Claudio, che cercheremo un po' di avvicinarsi a questo tema che è il cuore della Mariologia, se ci riflettiamo, no? Porta del cielo, ecco, per questa porta è disceso il Redentore, può mai essere questa porta una vergine imprudente? No, allora vedete che porta del cielo significa che necessariamente la Madonna è la Vergine prudentissima. E così via, potrei dire, madre dei peccatori, se noi saliamo al cielo, può non essere la Madonna la nostra madre? Ecco, quindi è un po' un titolo omnicomprensivo. Questa tavola rotonda, da un punto di vista così logico, sembra difficile, ecco, però non lo è. Io lascio subito però la parola a Claudio per affrontarlo, ecco, questo tema in una maniera, insomma, organica. Ecco, Ave Maria, Claudio.
Sì, bene. Allora, diciamo che noi abbiamo dati antichi e dati moderni, nel senso che la Madonna a Fatima cosa ha detto? Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Per cui questo cuore immacolato praticamente Gesù Cristo è venuto a noi attraverso il cuore immacolato di Maria, lo spiega bene Sant'Agostino, dice così, dice Maria prima concepì nel cuore e poi nel grembo, ecco, vediamo il passaggio, ecco, questa porta del cielo, ecco, come Gesù è venuto a noi, adesso in questo tempo così difficile, così, Padre Pio dice, come non ce n'è mai stato uno dall'inizio della creazione, Don Dolindo lo conferma, ecco, ci ha offerto il cuore immacolato di Maria, ecco, il cuore immacolato di sua madre, per raggiungerlo, per cui la porta, ecco, passa attraverso il cuore immacolato di Maria. Allora, questo qui è, diciamo, è, come dire, un annuncio più vicino a noi, ecco, come indicazione di come raggiungere il cielo. Poi vi sono quelle antiche invece, per cui abbiamo i padri che gli antichi padri che ci parlano addirittura con profezie. Ecco, che interessante, potrei anche leggervi qualcosa. Dunque, per esempio, il profeta Ezechiele dice così: ti nominò porta chiusa, ma sita ad oriente. Allora, perché è porta chiusa? Perché la Madonna è l'Immacolata Concezione Vergine, non è mai passato nessuno attraverso di lei, qui porte chiuse, infatti il re è entrato ed uscito da te, Gesù, per questo ti chiamo porta, sita ad oriente, poiché dal tuo grembo, come da talamo regale, procede la vera luce che illumina ogni uomo. Il re della gloria non aprì infatti le porte del suo seno, né allentò i vincoli della tua verginità con l'essere concepito e col venir partorito. Questo è Sant'Esichio, vero? In una sua omelia, vedete questi santi molto vicini, ecco, anche al tempo seguente della venuta di Cristo. Ma poi vediamo, ecco, Maria Santissima è la porta sigillata, come giardino chiuso, non so se vi ricordate, porta sigillata, per la quale Dio è disceso sulla terra e per la quale Dio è uscito per redimere il mondo ed indicare agli uomini la via per entrare nel regno dei cieli. È interessante, cioè, questi dettagli che glorificano il creatore, ma glorificano anche la creatura, la nostra Santissima Madre, perché siamo troppo superficiali, no? Quando pensiamo a queste cose, dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, nel Magnificat, e vedete quali sono le cose grandi, ma quante ne ha fatte di cose grandi il Signore. Ecco, poi abbiamo San Sofronio, per esempio, ecco, raccogliamo questi padri che oggi non vengono più citati, ma o porta chiusa di Dio, scusate, o porta chiusa di Dio che solo il Signore ha varcato, dirigimi per i sentieri di Dio ed aprimi le porte della salvezza, o piena della grazia di Dio, poiché confido in te, o Vergine, solo aiuto del genere umano. Vedete come viene glorificata: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questo qui è il tempo dove chi la chiama beata, ma che la conosce veramente, sono pochi, capite? Perché se vogliamo andare d'accordo con i protestanti, praticamente sotterriamo tutte queste cose e non le vogliamo vedere, accecati dalla presunzione, dall'accecatore, diremmo pure, no? Pertanto, vedete, questo è un inno di lode. Maria è quindi la porta del paradiso, la scala che si innalza verso il cielo, porta del paradiso, ingresso all'incorruttibilità tramite di unione, di collegamento tra gli uomini e Dio. E questo è Sant'Atanasio, sentite, i santi grandi, no? Non gli eretici, no, i santi grandi dicono cose grandi, ecco, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e questi lo testimoniano. Porta del paradiso, lei le ha donato Dio, lei che ha donato Dio al mondo ci ha aperto il cielo. E questo chi è? San Pier Damiani, ecco, dottori della Chiesa. Tutte queste lodi usano il simbolismo della porta per significare il ruolo di mediazione materna della Vergine. È una mediazione fisica, perché fisicamente ha dato alla luce il Figlio di Dio, e morale, perché moralmente la Vergine intercede per noi presso il suo Figlio Gesù. È una mediazione discendente, perché attraverso di lei Dio si è abbassato fino a condividere la nostra natura finita e passibile, ed è ascendente, perché attraverso di lei le nostre preghiere salgono purificate al cospetto del suo Figlio Gesù. è una mediazione universale, perché Dio non concede grazia se non a chi Maria vuole, quando Maria vuole, come Maria vuole. Sapete chi l'ha detto questo? San Bernardino da Siena, qualche giorno fa era la sua festa. Lei fa grazia quando vuole, come vuole e a chi vuole. Capite chi è la Madonna? E bisogna pregare perché si convertano quelli che non la vogliono riconoscere come la regina del cielo, come la porta del cielo, sì. La porta infatti è una zona media tra due luoghi che permette il passaggio dall'uno all'altro. La Madonna dunque è detta porta perché anche lei occupa un posto medio tra Gesù e l'umanità peccatrice, poiché non è una porta di materia inerte, ma spirituale. Il passaggio attraverso di lei avviene con la sua attiva partecipazione, la quale viene detta mediazione materna. E questo sapete chi è? Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Stiamo attenti a non farci trascinare nelle melme, come dire, nelle sabbie mobili di questi che hanno perso la fede. Attraverso di lei le grazie passano dal cuore di Gesù fino a noi e le nostre preghiere, sempre attraverso di lei, passano da noi al cuore di Gesù. Invochiamo dunque la Vergine Immacolata con l'eulogia dei nostri santi. Sentite, ecco, possiamo citare San Sofronio, sentite, sono nomi strani, vero? Sentite, e poi mi fermo. Salve, Vergine carissima Dio, tu sei la risurrezione di quelli che sono morti, la redenzione dalla loro maledizione, porta inaccessibile, nuvola luminosa, tu, partorendo, hai portato nel mondo la salvezza e la gioia. Salve, terra non seminata, salve, presidio di coloro che invocano. Benedite il Signore, salve tu che con il tuo parto hai sbarrato per noi le porte della morte. Che queste sono veramente tutte le generazioni mi chiameranno beate. Vedete che meraviglia. Ma i santi dicono queste cose qua, gli eretici dicono il contrario, capite? Dobbiamo stare attenti, siate prudenti come i serpenti, no? State attenti perché è tempo di scivoloni verso il basso, non verso l'alto. Non a caso, ecco, ci è stato donato addirittura, ci ha mandato la porta del cielo, vero? L'ha mandata Fatima per dirci come si fa ad entrare in cielo senza rischiare di perdersi, perché solo attraverso il suo cuore immacolato, che è la porta del cielo, si raggiunge il Signore, come il Signore è venuto a noi attraverso il cuore immacolato di Maria. Ora, questi sono la premessa per dire, ecco, che questa trasmissione, questa tavola rotonda, vuol trattare a difesa dei dogmi mariani, alla difesa della regalità di Maria, a difesa della verginità di Maria. Noi non possiamo stare zitti, non possiamo parlare di altre cose, non vogliamo perdere tempo in chiacchiere inutili, ma colei che appunto è la porta del cielo è venuta a raccomandarci la recita del Santo Rosario. Pensate un po'. Lucia, di dove venite, o bella signora? Vengo dal cielo. E io andrò in cielo? Sì, tu verrai in cielo, per cui devi passare attraverso me, che sono la porta. E Giacinta? Anche lei? Sì. E Francesco? Sì, ma... E pone una condizione. Dovrà dire molti rosari, capite? Molti rosari significa, è la chiave che ti porta in cielo. Siccome questi rosari si fa così fatica a recitarli, vero? Sembra che sia una fatica, perché naturalmente se uno ha perso la fede, fa fatica a dire il rosario, invece se ce l'ha lo dice con gioia perché continua a parlare e a lodare la Madonna. Ecco, ma questo sì, ma vale solo per Francesco? O vale anche per tutti gli altri cristiani che se Francesco all'età di 9 anni per andare in paradiso doveva dire molti rosari, domandiamoci un po' qual è la chiave per entrare, ecco, per raggiungere il paradiso. Ma prima però, ecco, c'è una consacrazione al cuore immacolato e dice così: volete voi offrirvi al Signore in spirito di sottomissione, di obbedienza ed accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per somigliare a Lui, perché bisogna seguire Cristo, vero? Chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua con l'aiuto della Madonna, vero che la Madonna, vero, lungo la Via Crucis c'era anche la Madonna. E ad ogni via crucis di ogni figlio suo che siamo noi, quando siamo nel dolore, nella sofferenza, noi cominciamo a fare un sacco di pensieri meno quello che dovremmo fare. Sto soffrendo, ma in questa via di sofferenza c'è mia madre, la Madonna, Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani che veglia su di me, prega per me, ecco i rosari, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cioè, praticamente, questo dono che ci ha fatto il Signore, come per Eva siamo caduti nel fosso, diciamo così, per mezzo della nuova Eva che è l'Immacolata, ecco, noi potremo rientrare da dove siamo stati messi fuori, dal paradiso terrestre, siamo stati cacciati, vero, l'angelo ci ha cacciati fuori. Ecco, adesso lei, che è la regina degli angeli, fra l'altro, ecco, attraverso di lei rientriamo nel paradiso che avevamo perduto a causa dell'antica Eva, mentre la nuova Eva è la porta del cielo, Ianua Celi. Allora, la devozione alla Madonna non è un optional, è praticamente un'esigenza che non solo è trascurabile, ma diciamo è imperante. Cioè, non possiamo entrare in cielo se non attraverso la porta del cielo, perché il Signore ce l'ha data proprio perché è lei che ci prepara, è lei che ci conduce, è lei che prega e ci fa entrare. Ecco, e pensate un po', tutti i santi dicono che il trionfo del Sacro Cuore di Gesù avverrà soltanto dopo il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, perché dicono come Gesù è venuto per mezzo di Maria, anche il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù viene attraverso il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. E questi cristiani che invece di accelerare i tempi e fare quanto è stato chiesto, consacrazione al Cuore Immacolato, ma non a parole, a fatti, per cui molti rosari, sacrifici, ecco, imparare. Fatima è la scuola, diciamo, è l'università, diremo così, per ottenere non la laurea ma l'aureola per entrare in paradiso. Pensate un po', questi bambini in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica perché hanno dato retta perfettamente alla Madonna porta del cielo. Verrò in cielo, sì, tu verrai in cielo attraverso di me, ecco. E anche Giacinta, appunto. Allora abbiamo questo quadro che in questo momento, diciamo, è, come dire, dovrebbe avere la precedenza su tutto, perché anche i cristiani che vogliono fare senza la Madonna, oppure che si ricordano come se fosse un optional, quando noi andiamo a fare la comunione, siccome Gesù è venuto attraverso di lei, il buon cristiano, che ha anche un po' di intelligenza, dovrebbe dire: come Gesù è venuto per mezzo di Maria, Gesù voglio, vero desidero, chiedo che venga a me per mezzo di Maria, pertanto le comunioni vanno fatte in questo modo se uno c'ha un po' di sale nella zucca, no? E invece noi andiamo là, amen, e poi cominciamo a chiacchierare. Abbiamo perso la fede, capito, perché siamo conciati in questo modo. Allora, com'è importante che coloro che stanno ascoltando dicano, questo non è soltanto un consiglio, ma è un comando. Dice, chi vuol seguirmi, vero, rinneghi se stesso, vero, prenda in considerazione quanto ha sentito, mi segua, perché io sono la porta del cielo e se voi volete venire in paradiso dovete ascoltarmi e darmi retta, perché quello che vi dico io lo vuole il Dio. Ecco, avvenga di me quello che tu hai detto. La Madonna è colei che incarna il Verbo e vuole che anche noi lo incarniamo. E allora quando andiamo a messa, ascoltiamo il Santo Vangelo, noi diciamo alla fine gloria a te, o Signore, gloria a te, o Cristo. Ma mi sembra che sarebbe bello, cioè provate a dire privatamente, perché sennò viene fuori un putiferio. Allora, provate a dire, invece di dire, cioè dite pure gloria a te, però dopo, tra parentesi, personalmente io posso dire quello che desidero, no? Dobbiamo dire, avvenga di me quello che tu hai detto. Questa è la risposta che la Madonna ha dato all'angelo, mentre noi praticamente ci laviamo le mani dicendo lode a te, o Cristo, per cui ti ringrazio, ci vedremo un'altra volta. Invece deve essere impegnativo, no? Questo saluto, avvenga di me quello che tu hai detto, io ho ascoltato la tua parola, oh Signore, cosa faccio? Ti dico grazie. È un metodo, diciamo, non piratesco, ma pilatesco, nel senso che ti lavi le mani e dici io sono educato perché dico lode a te, o Cristo. Devi dire il Verbo si faccia carne in me, avvenga di me quello che tu hai detto, se no cosa ascolto a fare? Se dopo 70 anni che vado a messa ascolto e continuo a fare quello che voglio io e non quello che mi comanda il Signore e poi addirittura presuntuosamente credo di poter andare in paradiso, vero? Addirittura anche senza passare attraverso la porta del cielo. Ebbene, io diciamo mi fermerei qui intanto.
Sì. Dunque, Oscar, consentimi giusto ecco, di fare un piccolo commento, no, a queste cose che ci ha appena detto Claudio. Insomma, il punto fondamentale è questo. L'abbiamo sentito, allora, i padri fin dai primi secoli del cristianesimo lo avevano ben individuato, questo desiderio di Dio, questa volontà di Dio, no, di passare attraverso l'Immacolata e di far salire noi in cielo attraverso l'Immacolata. Lo avevano capito gli antichi padri, lo hanno capito tutti i santi, no? Però noi viviamo in un'epoca, come diceva appunto Claudio, dove presuntuosamente, ecco questo è il discorso, crediamo di poter fare a meno. Mi concedete giusto un mezzo minuto, perché questa osservazione di Claudio non è un'osservazione diciamo dell'ultima ora, no? Vi volevo leggere quello che ha scritto Papa Leone XIII, io questo una volta in un'altra trasmissione pure l'ho citata, l'Octobrimense, che è una lettera che lui fece per preparare, ecco, il popolo di Dio al mese di ottobre, che è il mese del Rosario. L'autorità, ecco, vorrei fare appello all'autorità di Papa Leone XIII, no? 128 anni fa ha scritto questa cosa. Sentite qui, dice, come noi lodiamo l'infinita misericordia di Dio e crediamo in essa, così ne riconosciamo e temiamo l'infinita giustizia. Come ricambiamo l'amore del nostro Salvatore che per noi diede anima e sangue, così lo temiamo come inflessibile giudice. Perciò, trepidanti, perché consapevoli delle nostre azioni, necessariamente ci occorre un protettore e un patrocinatore che goda di tutta la grazia di Dio e che sia di tanta generosità da non rifiutare la difesa di nessuno e da ridare agli avviliti e agli afflitti la speranza nella misericordia divina. Con estrema chiarezza è proprio questo il caso di Maria Santissima. Quindi, insomma, qui questo Papa, no, che come ha visto delle cose che noi non abbiamo visto, ecco, ci dice che necessariamente ci occorre passare attraverso la Madonna. Ecco, Claudio, quindi se Papa Leone XIII, no, ci diceva questo 128 anni fa, quando ha scritto questa lettera a tutti quanti i cristiani, diciamo che questa verità è ancora più valida adesso, no? Poi lui ha visto delle cose.
Dico, siamo in piena battaglia, no? Però siamo la gente crede, no, la gente ha un pensiero pacifista, capito? Nel momento in cui bisognerebbe, diciamo, aumentare il fuoco d'amore verso Dio, vero? E poi attraverso il Signore, perché prima bisogna amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Poi il prossimo come noi stessi. Adesso noi vorremmo amare il prossimo senza mettere davanti a tutto Dio, cioè siccome senza di Lui non possiamo far niente, come possiamo presumere di amare il prossimo, ecco, senza amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? Me lo devono spiegare, perché io stento a credere che si possa fare questo senza avere questo amore, cioè ci vuole la verità prima di tutto. Allora fai il bene nella verità e non per un motivo secondo. Ecco, noi dovremmo somigliare, vero, al buon samaritano che il Signore ci mostra, no? Ma il buon samaritano paga lui, vero? Scende dal suo asino, porta alla locanda l'aggredito dai briganti, paga lui e dice: se al mio ritorno tu hai speso di più, io ti do anche il resto. Per cui la conversione dei poveri peccatori avviene pagando, e se non bastano quello che abbiamo pagato, vuol dire che dobbiamo aumentare, è vero, aumentare l'offerta. E in questo momento invece proprio di offerte non se ne fanno proprio, non i soldi, offerte di preghiere, di sacrificio per la conversione dei poveri peccatori. La Madonna, porta del cielo, ci ha fatto vedere la porta dell'inferno, dove vanno a finire quelli che sono abbandonati dai cristiani, vero? Che praticamente hanno la tendenza al Caino, nel senso che sono forse io custode di mio fratello? Allora, la Madonna dice così: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora stiamo meditando, vero, su Maria porta del cielo, però è interessante perché Maria porta del cielo ci fa vedere anche la porta dell'inferno, vero? E ci fa vedere dove vanno a finire quelli che noi non abbiamo fatto nulla per aiutarli, non a panini, ma chiede preghiere e sacrifici, di questo non se ne parla, si parla solo dei panini e di barconi. La Madonna ha fatto vedere i barconi, sì, ha fatto vedere i barconi di Caronte che porta le anime all'inferno. Pensa che strano TG ci fa vedere la Madonna, ha fatto vedere i tre pastorelli, no? Che bel telegiornale, no? Ha fatto vedere i barconi di Caronte che porta le anime all'inferno, perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Allora ci fanno vedere gli altri barconi, no? Però è in controtendenza a quello che ci fa vedere la Madonna. Le anime, non temete quelli che uccidono il corpo, temete piuttosto quelli che uccidono le anime. Allora noi delle anime non ci pensiamo proprio, pensiamo soltanto ai corpi, vero? Ha detto: non temete quelli che uccidono il corpo, ma colui che ha il potere di uccidere il corpo e anche l'anima. Ecco, questa è parola di Dio, no? Qui, porta del cielo, di là bisogna passare.
Claudio?
Sì.
Sì, volevo dirti, riagganciandomi a questo concetto importantissimo, no? Abbiamo ricordato quindi Maria, porta del cielo, in queste, almeno in queste due accezioni, cioè costituisce la porta con cui Gesù, figlio di Dio, il nostro Redentore, è venuto nel mondo, e dall'altra parte la porta attraverso cui anche tutti gli uomini, se saranno giudicati degni, saranno ammessi alle beatitudini celeste. È Gesù la porta stretta, ma Maria, avvocata nostra, è lì alla porta del cielo e intercede per noi. Quindi Maria può essere considerata quindi una porta cosiddetta bidirezionale, attraverso cui il cielo si è aperto, ecco, all'umanità, e l'umanità è chiamata ad accedere al cielo. Però mi pare che già da un bel po' di tempo a questa parte, ecco, spinti da quelle forze negative, anche negative, del dialogo ecumenico, si voglia un po' allontanare Maria dagli altari, dicendo è Gesù l'unica porta stretta a cui si accede al cielo, e quindi la Madonna viene un po' messa in disparte. Invece mi pare che, da quello che abbiamo detto, ma lo sappiamo bene, ecco, Maria nell'economia della salvezza, la corredentrice, ha un posto di rilievo. È così?
È certo che è così. Altrimenti non ce l'avrebbe donata, no? Cioè, Gesù ci ha dato la Madonna ai piedi della croce. Cosa ha detto? Questo è tuo figlio e questa è tua madre, cioè praticamente ha dato tutto se stesso prima, non si è tenuto niente per se stesso, ci ha donato anche sua madre, e vuole praticamente, diciamo, ci vorrebbe poco capire ste cose, no? Cioè, se noi siamo il corpo mistico di Cristo, diciamo che la Madonna, non, vedete, ha partorito il capo all'inizio, no? Ma poi è stata chiamata dall'alto della croce a partorire anche il corpo mistico, per cui questa buona madre, l'addolorata, vero? Colei che ha il cuore trafitto da spine, da spade, perché anche lei, diciamo, nel dolore partorisce queste anime al paradiso, ma sempre chiede anche la collaborazione, vedete, se l'ha chiesta ai pastorelli, la chiede anche a noi, perché noi non dobbiamo fare anche noi la nostra parte di pastorelli, non dobbiamo anche noi pensare ai nostri cari o non cari, diciamo, che rischiano l'inferno. Pertanto la Madonna ha partorito il capo e deve partorire anche le membra. Ma il più grande dolore per una madre qual è? Vedere i figli che vanno a finire l'inferno. Pertanto non l'hanno mai vista sorridere questi tre bambini che hanno fatto esattamente tutto ciò che la Madonna ha chiesto, non gli ha mai fatto manco un sorriso. Noi che vendiamo sorrisi e canti di gioia e di gloria e di alleluia, no? La Madonna non l'hanno mai vista sorridere, perché vede i figli che Gesù gli ha dato che vanno a finire all'inferno, perché i cosiddetti buoni, che sono i presuntuosi che siamo noi, ecco, di quelli che vanno all'inferno non se ne curano. Anzi, addirittura gli eretici dicono che siamo tutti salvi, che ha già pagato tutto, perché il profeta Martin Lutero ha detto che siamo tutti salvi. Bene, lui è all'inferno, pensa un po' che roba, eh? E noi diamo retta agli imbroglioni.
Anche, sì, anche Claudio, dall'esperienza di Fatima, l'hai ricordato prima, dopo la visione dell'inferno del luglio del 1917, Sì. Ecco, la Madonna dice, per salvarle Dio ha stabilito nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E quindi indica che è nella volontà di Dio, ecco, che Maria abbia un ruolo, diciamo, centrale nella salvezza, ecco, del genere umano.
Certo, il corpo mistico, chi è che lo deve partorire? Cioè, la Madonna non ha partorito, tu immagina se una madre perfettissima non può mica partorire un figlio focomelico, voglio dire, diciamo, deve essere totale, completo e perfetto. Però questo è avvenuto quando ha partorito Gesù Cristo. Ma poi Gesù Cristo è venuto a insegnare, a mostrarci come si fa andare in cielo, ma ci ha donato i sacramenti, ci ha donato il suo corpo attraverso il sacramento dell'Eucarestia, vero, della confessione, eccetera, eccetera, ma ha dato alla Madonna questo incarico. Allora, mentre l'arcangelo Gabriele annuncia, dà un annuncio anche, pensa un po', per una donna santissima diventare madre di Dio, però è una cosa, cioè l'ha avuto solo lei questo privilegio, no? Ma però Gesù, pensate un po', Gesù come è esigente anche, no? Noi che pensiamo che sia tutto a manica larga, no? Dice, adesso io dall'alto della croce cosa ti dico? Adesso tu hai partorito me, bene, adesso io ti do questo incarico, praticamente tu dovrai restare in stato di gravidanza del corpo mistico dei miei fratelli, pensa un po'. E lei non ha detto, no, ma cosa mi domandi, adesso questo è troppo? Ha detto di sì, e quel sì è costato più del primo, perché il primo era, diciamo, un parto di gloria, questo qui è un parto di dolore praticamente, no? Cioè la invita a vivere la crocifissione costante insieme al suo figlio, vero, che a tutt'oggi, ecco, nella Chiesa, nel suo corpo mistico, continua a patire. E non a caso ci ha donato, per esempio, Padre Pio, inchiodato sulla croce per 58 anni, proprio mentre noi tendiamo a donare forse croci senza Cristo o Cristo senza croci, il Signore, vero, ci mostra, dice, bene, ho già capito cosa volete fare voi, bene, io ve ne mando uno vivente che sta in mezzo a voi, crocifisso, ecco, per l'amore verso di me e per la salvezza delle anime. Ecco, mi sei costato lacrime e sangue, ti diceva, capito? Le anime costano, adesso qui si svende tutto, ma non sono cose nostre, per cui addirittura siamo ladri, perché svendiamo anche le cose che non ci appartengono.
Scusate, se usassimo meglio sì. Il dono dell'intelletto, ecco, per comprendere in modo corretto le scritture, se pensiamo, ecco, che Gesù ci ha consegnato sua madre ai piedi della croce, donna, ecco, tuo figlio, figlio, ecco, tua madre, ecco, vedendo questo stuolo, ecco, di figli che vanno verso la perdizione, cosa dovrebbe fare la madre se non intervenire, se non agire in modo operoso ed attivo, ecco, in mezzo proprio a questa umanità che sta andando alla deriva. Quindi per chi si meraviglia, ma cosa sono tutte queste apparizioni mariane, cosa la Madonna, ecco, nelle Sacre Scritture è sempre, quasi sempre rimasta in silenzio, ha detto poco, ecco, una madre veramente, se vede i propri figli che vanno verso il baratro, che cosa fa? Anche, ecco, il buon senso ti fa dire, interviene e cerca, allora, di fare di tutto perché i figli si salvino. È così, Claudio?
Sì, siccome questo è tempo, come dice Padre Pio, tutta tenebra, quelli che stanno nelle tenebre, tu gli parli di luce, ma questi non la vedono. Quando uno perde la fede, ste cose gliele puoi dire, ma siccome non hanno la fede, non le vedono, non le intendono e scuotono la testa perché non riescono a capirle. Quando si perde la fede, hai perso tutto. L'uomo senza fede è un sacco vuoto. E allora cosa volete dai sacchi vuoti? No? Sono pieni di peccati, ma vuoti della grazia di Dio. Ebbene, cosa facciamo? Chiediamo una pausa musicale?
Sì, ecco, vorrei appunto a questo punto interrompere per qualche minuto questa nostra tavola rotonda, un po' per permettere a coloro che ci stanno seguendo da casa anche di fare le loro domande, oppure naturalmente alla regia, che poi magari ce le porgerà e cercheremo di rispondere, se non in questa occasione, in qualche altra. Però ecco, permettiamo alle persone di intervenire con le loro telefonate e i loro sms, ecco, usando WhatsApp, raggiungendo l'account, diciamo, del Radio Buon Consiglio. Un piccolo stacco di 2 minuti di musica e poi riprendiamo la nostra tavola rotonda. Ave Maria.
Anche tre minuti, perché è più bello il 3 del 2, certo. Dai, è la Santissima Trinità. Beh, allora, 3 minuti. Anche di più se volete.
Ti si tua vita,
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Riprendiamo questa tavola rotonda che nella prima parte, diciamo, ha mostrato in modo proprio inoppugnabile, esaustivo, come la porta del cielo, diceva Oscar, questa porta bidirezionale nella volontà di Dio, è la Santissima Vergine Immacolata Maria. Attraverso di lei il Redentore è venuto a salvarci, altrimenti, come diceva Sant'Agostino, saremmo rimasti una massa di dannati, ecco, e viceversa, per raggiungere il cielo, inevitabilmente passiamo per lei, che è la mediatrice di tutte le grazie e quindi anche della salvezza. Dunque, permettetemi un attimino proprio di fare il punto della situazione a questo momento, e cioè di dire che questa non è soltanto una maniera come le altre, ecco, di salvarsi. No, questa è una maniera che è, diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort, moralmente necessaria. Cioè, tutto sommato, da un punto di vista, diciamo così, strettamente logico, ci potremmo salvare solo attraverso nostro Signore Gesù Cristo, no? Mediatore unico. Ma non ce la faremo mai, ecco, questo è il punto, ecco perché è di una necessità morale e stiamo vivendo un'epoca di grande presunzione, no? Noi presumiamo di salvarci senza l'aiuto della Madonna, quindi via il Rosario, via la Santa Vergine. Ora, una piccola provocazione che vorrei fare è questa, no? Claudio, naturalmente, a Oscar. Quando si getta le ortiche, no? La Madonna e quindi la porta del cielo, salta per aria un po' tutto il contorno, cioè tutte le litanie lauretane, no? Va via, per esempio, la certezza nel dogma della verginità della Madonna. Guardate che queste sono cose che purtroppo si stanno intrufolando, ma non nei protestanti o nei musulmani, che pure loro, forse i musulmani addirittura credono di più nella Madonna rispetto a noi, è un paradosso, eh? La Madonna viene venerata, ecco, poi a modo loro, poi ci fanno guerra e vabbè. Però la Madonna viene onorata come la madre di un profeta, quindi vergogna, no? Vergogna, cioè che i musulmani, cioè, invocano la Madonna perché loro le sure poi le leggono e pregano bocconi, inginocchiati verso est. Claudio, la Madonna se ne va verso est, no? Nelle sue apparizioni l'hanno vista sempre andare via verso est, no? Questa porta del Tempio rivolta a est, no?
Sì, infatti, ecco. Ezechiele, mm-hmm. Pensa un po', Ezechiele cosa dice, no? Dice, lo spirito mi condusse poi alla porta esterna del santuario, dalla parte di oriente. Essa era chiusa. Mi disse, questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore Dio di Israele. Perciò resterà chiusa, cioè la verginità, vede, di Maria, cioè,
ecco.
Giardino chiuso, sigillato. Comunque, ecco, noi vorremmo, ecco, cioè dobbiamo difendere, scusa, mi sembra che sia doveroso per un cristiano difendere l'onore della nostra Santissima Madre. Abbiamo il diritto, certo, di difendere, perché onora il padre e la madre, è un comandamento divino, per cui dobbiamo difendere l'onore della nostra Santissima Madre, donataci da Gesù Cristo. E chi non lo fa, non onora il padre e la madre, per cui dovrebbe anche andare a confessarsi, chi non onora il padre e la madre, perché abbiamo padre e madre qui sulla faccia della terra e ne abbiamo uno in cielo. Però abbiamo padre e madre in celeste, no? Il santo onore il padre e la madre, celesti e anche terreni. Uno scellerato veramente disonora sia il padre e la madre celeste e anche quelli terreni. Ecco, capite? Allora, la preghiera per la conversione dei poveri peccatori, dobbiamo aiutarli a glorificare Dio con le lacrime della Maddalena, che piangano e piangiamo i nostri peccati, no? invece noi cantiamo, e questo è un inganno, perché nel momento in cui dovremo piangere ci mettiamo a cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Allora io direi Chiesa di Dio, popolo infestato, non in festa, siamo infestati da un sacco di cose che non è possibile andare avanti così. Bene, allora Oscar, tu avevi un contributo da darci, vero, da leggere di...
Sì, se c'è tempo, ho trovato. Ecco, tra le varie letture, questa meditazione proprio sul tema di questa sera, di un grande pensatore cattolico brasiliano, Plinio Correa de Oliveira, che è vissuto dall'inizio del secolo scorso e fino al 1995. Sentiamo cosa scriveva nel periodico brasiliano Legionario nel 1944. Allora, l'articolo si intitolava appunto Il cuore immacolato di Maria, porta del cielo per gli uomini del nostro tempo. Ogni vera pratica devota ha per scopo dar gloria a Dio e condurre l'uomo alla virtù. Per l'una e l'altra cosa, che d'altronde si confondono, la devozione al cuore immacolato di Maria è un vero dono della provvidenza a questo povero e lacerato secolo. La Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. Voler pregare senza la sua intercessione è come pretendere di volare senza ali, come dice Dante. Se desideriamo che i nostri atti d'amore, lode, ringraziamento e riparazione giungano fino al trono di Dio, dobbiamo consegnarli nelle mani di Maria Santissima. È ridicolo immaginare che la Madonna costituisca una deviazione e che noi arriveremmo a Dio più direttamente se non ci rivolgessimo a lei. Anzi, è vero proprio il contrario. Infatti, è solo per mezzo di lei che giungiamo a Dio. Prescindere dalla Madonna per giungere a Gesù Cristo, col pretesto che la Madonna costituirebbe un ostacolo tra noi e il suo divin figlio, è tanto sciocco quanto pretendere di vedere le stelle direttamente, ossia senza telescopio, credendo che il cristallo delle lenti costituisca un ostacolo tra noi e le stelle. Colui che volesse fare astronomia direttamente ad occhio nudo non sarebbe un astronomo, ma uno stolto. Pretendere di avere una vita di pietà senza l'aiuto della Madonna è lo stesso che fare astronomia ad occhio nudo. Lo stesso va detto sul ruolo della Madonna nella nostra santificazione. Non pochi cattolici, constatando l'immensa sproporzione esistente tra la debolezza delle forze umane e la durezza della lotta imposta dalla preservazione della virtù, si lasciano trascinare in una morale relativistica, minimalista, piena di compromessi con lo spirito del secolo. E a questo scopo non mancano i pretesti e le false ragioni, per quanto verosimili possano sembrare. Si appellano alla debolezza morale dell'uomo contemporaneo, alle mille difficoltà create alla virtù dalla civiltà moderna, eccetera. Tuttavia si dimenticano di una cosa. Per quanto l'uomo possa essere debole, la grazia di Dio è invincibile. Quando incontra l'appoggio di una generosa corrispondenza umana, la grazia divina può fare miracoli. Tutto posso in colui che mi conforta, scrisse San Paolo. Con l'aiuto di Dio, i fanciulli, le ragazze e gli anziani affrontarono nel Colosseo i più terribili tormenti. Sarebbe possibile che il cristiano cattolico dei nostri giorni non potesse affrontare i pericoli della civiltà moderna? Per estendere le frontiere della Santa Chiesa in tutto il mondo, non si tratta di indebolire l'invincibile dottrina di Gesù Cristo. Si sappia vivere la vita della grazia con la piena corrispondenza del nostro libero arbitrio. Si sappia cercare la grazia nelle fonti dalle quali realmente scaturisce e con il suo aiuto diventeremo forti per tutte le austerità che lo Spirito Santo esigerà da noi. Fra queste fonti della grazia, un posto rilevantissimo è occupato indubbiamente dalla devozione al cuore immacolato di Maria. Nella Sacra Scrittura troviamo questa frase: poiché erano deboli, Io ho aperto una porta che nessuno potrà chiudere. Questa porta aperta per la debolezza dell'uomo contemporaneo e il cuore immacolato di Maria. Effettivamente niente può darci maggiore fiducia, speranza più fondata, stimolo più certo della convinzione che in tutte le nostre miserie, in tutte le nostre cadute, non abbiamo soltanto il rigore del giudice che ci guarda, l'infinita santità di Dio, ma anche il cuore pieno di tenerezza, di compassione, di misericordia della nostra Madre Celeste. Onnipotenza supplicante, ella saprà ottenerci tutto quanto richiesto dalla nostra debolezza per il grande compito del nostro raddrizzamento morale. Con questo cuore tutti i terrori si dissipano, tutti gli scoraggiamenti svaniscono, tutte le incertezze spariscono. Il cuore immacolato di Maria è la porta del cielo, spalancata per gli uomini del nostro tempo estremamente deboli. Questa porta nessuno potrà chiuderla, nemmeno il demonio, né il mondo, né la carne. Fare apostolato è essenzialmente salvare anime. A coloro che si occupano di apostolato non deve importare altro che conoscere la devozione, le devozioni provvidenziali con le quali lo Spirito Santo arricchisce la Santa Chiesa in ogni epoca, a vantaggio delle anime. Il sommo pontefice attualmente regnante, era allora Pio XII, ha due devozioni, quella del Sacro Cuore di Gesù e quella del Cuore Immacolato di Maria. Apparendo a Fatima, la Madonna disse testualmente ai pastorelli che un'intensa devozione al Cuore Immacolato di Maria sarebbe stato il mezzo di salvezza del mondo contemporaneo. Innumerevoli miracoli hanno attestato l'autenticità del messaggio celeste. Non ci resta altro che conformarsi al dettame. Se questa devozione è la salvezza del mondo, se vogliamo salvare il mondo, predichiamo il mezzo provvidenziale per la sua salvezza. Nel giorno in cui avremo legioni di persone veramente devote al Cuore Immacolato di Maria, il Sacro Cuore di Gesù regnerà sul mondo intero. La devozione alla Madonna genera come frutto necessario l'amore senza riserva per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel giorno in cui il mondo intero si rivolgerà a Gesù mediante Maria, sarà salvo. Per tutte le anime apostoliche è quindi di primaria importanza il culto al Cuore Immacolato di Maria. Abbiamo costantemente parlato di vera devozione. Effettivamente non ci bastano le devozioni esteriori, formali, convenzionali. Bisogna che la devozione sia illuminata, intelligente, sensata, feconda. Essa deve risultare da convinzioni ferme e produrre risoluzioni durevoli. Ho terminato.
Ecco, è veramente chiarissimo e molto illuminante questo contributo di Plinio Rivera. Claudio, vorrei citare una cosa, anch'io però in un senso un po' più, diciamo, preoccupato, perché dovete sapere che qualche tempo fa l'emerito Papa Ratzinger, volendo partecipare al Sinodo dei Giovani, non so se ricordate, qualche mese fa, aveva preparato degli appunti. Ecco, in questi appunti, che poi non sono stati portati al Sinodo, Papa Ratzinger l'intitola così, no? La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali. Va bene? Perché vorrei soffermarmi su questo scritto? Perché Papa Ratzinger fa un'analisi non solo degli abusi sessuali nella Chiesa, ma praticamente nella questa diga che si è rotta nel 1968, per cui in tutta la nostra società, no, gli abusi sessuali sono diventati praticamente una piaga, la norma, neanche vengono riconosciuti come peccati. E Papa Ratzinger, vedete, facendo riferimento alla Veritatis Splendor di Papa San Giovanni Paolo II, sapete che cosa ci ricorda? Ci ricorda che noi da una quarantina di anni in qua, una parte della teologia, va bene, non riconosce più tutti e 10 comandamenti. Io questo sto riportando quello che dicono Papa Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger, l'emerito, no? Cioè, in che senso? In pratica non si considera la possibilità che esista il male, un'azione che sia malvagia, diciamo, disordinata moralmente, sempre. Ecco, capite? Quindi per i teologi esiste un solo peccato, diciamo così, che sarebbe un male assoluto sempre, e cioè quello di non riconoscere l'esistenza di Dio. Tutti gli altri peccati non sarebbero un male assoluto. Pensate, compreso l'omicidio, la bestemmia, l'aborto, l'adulterio, non sarebbero più mali assoluti, ma in certe circostanze potrebbero essere addirittura non riconosciuti come un male assoluto. Capite che cosa sta avvenendo nella Chiesa? Cioè, quando noi perdiamo di vista, ecco, questa grande figura che è l'Immacolata, no? Che ci sta dicendo, guardate, avete imboccato una via, perché Plinio il Vero ha parlato del 44, no? Eravamo in piena guerra, stava per finire la seconda guerra mondiale, stavamo sotto le bombe, ecco, quando Plinio Olivera ha parlato di queste cose, no? Adesso siamo veramente in un'altra epoca, c'è qualche cosa veramente di grave che attanaglia non i protestanti, i musulmani, la Chiesa cattolica, noi, il popolo di Dio, quello che rimane, insomma. Ecco.
Tu fa conto che la Madonna, che è la regina degli apostoli, per cui non spero, vorrebbero quasi licenziare pure lei dopo San Michele Arcangelo, anche la Madonna regina degli apostoli, dice il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno, per cui vedete che siccome il Signore gioca sempre d'anticipo, sto benedetto terzo segreto di Fatima, che naturalmente coloro che volevano devastare la Chiesa non potevano sopportare il segreto che riguardava la Chiesa, ecco, addirittura fanno sti discorsi qua che mi hai detto tu adesso, che hanno detto i papi. La Madonna è venuta a dire il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno. In questo momento è la vendemmia di Satana, perché la fanno anche quelli che dovrebbero riparare i peccati dei poveri peccatori che fanno i peccati della carne, no? Invece addirittura vedete cosa succede. Allora è chiaro che noi non possiamo aspettarci di meglio. Prima pensavo, sai, era diciamo un pensiero un po'. Allora dicevo, vedete che già i disgraziati che praticamente vogliono usare il l'utero in affitto, in qualche modo ammettono che per generare un figlio ci vuole un utero, no? Bene, i protestanti no, i protestanti vogliono praticamente eliminare proprio la donna vestita di sole, per cui manco questo vogliono, capito? Ancora peggio di questi qua, eh? Poveri noi, vabbè, allora...
Sì, continua Claudio, sì.
No, dico se uno è cieco è chiaramente non vede, no, se uno è cieco non vede, ma se uno vede può stare zitto, può fare finta di essere cieco, allora il Signore dirà bene, allora acceco pure te perché tu non meriti di averla vista, perché la disprezzi, e coloro che la vista l'hanno avuto e la disprezzano sono diventati ciechi e non vedono, non capiscono. Addirittura, ecco, non possiamo dire tante cose, ma comunque c'è da piangere. Ecco, ma sì. Siccome non abbiamo intenzione di piangere i nostri peccati, perché addirittura li depenniamo i peccati per non doverli piangere, e ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarci, come dice l'Apostolo San Paolo, vero? L'Apostolo delle genti tutte, meno questi qua, perché questi qui non gli danno manco retta. Allora, noi siamo nel momento peggiore. Naturalmente avremo anche una purificazione come non si è mai vista dall'inizio della creazione, altro che diluvio, altro che Sodoma e Gomorra. Vedrete cosa ci toccherà sopportare, perché stiamo sfidando Dio, sfidando la Madonna, sfidando tutti i dottori della Chiesa, tutti i santi, l'angeli, San Michele Arcangelo l'abbiamo licenziato, pensate un po', ma cosa ci aspettiamo? Chiesa di Dio Popolo in Festa, ma cominciasse a cantare il Miserere, forse qualcosa di buono accadrebbe, no?
E per calcare un po' la mano su questa problematica, Claudio, l'emerito Papa, sai che cosa dice? Beh, noi ci poniamo, adesso siamo davanti a questa situazione, le vocazioni non ce ne stanno più, i seminari vengono chiusi.
Sì, sì.
No, ma sai perché? Ecco, questo Papa, sai che ha detto una cosa per me sconvolgente? Ha detto che proprio dalla parte, diciamo così, di coloro che formano i seminaristi, formano i nostri sacerdoti, ecco, si approvava, diciamo, in qualche modo la formazione di club omosessuali nei seminari. Allora, questo non sono parole mie, ecco, perché io potrei essere naturalmente additato come una persona, non so, che farneticante. Queste cose le ha scritte l'emerito Papa, Papa Ratzinger, va bene, anche se questo suo contributo è passato sotto silenzio in Italia, perché l'unico che l'ha pubblicato è stato il Corriere della Sera, va bene, che lo ha preso dal mensile tedesco Klerusblatt, cioè una rivista dedicata al clero. Allora, perché in qualche modo anche la voce del Papa Benedetto XVI, no, Papa Emerito, viene, diciamo così, tacitata? Cioè, cosa crediamo di risolvere stendendo un velo pietoso su questi problemi? Praticamente dal decalogo siamo arrivati al monologo, nel senso che dovrebbe esistere un solo peccato che è sempre grave, tutti gli altri ammettono sempre delle eccezioni. L'unico peccato grave sarebbe l'apostasia, cioè il non credere più in Dio, no, nel negare la propria fede in Dio. Tutto il resto diventa negoziabile, cioè in certe occasioni, in certe situazioni, ecco, la pastorale esige che anche i peccati più, come abbiamo appunto detto questi, non sarebbero un male assoluto. Ecco, questo secondo me, diciamo, da parte nostra è un errore talmente grave di cui io penso, ecco, che sia proprio questo, no? Che la Madonna in qualche modo ci ha presentato nel segreto di Fatima. Cioè, quando vediamo questo Papa che viene ucciso, no? Questo uomo vestito di bianco che sale il monte e il sangue dei martiri, no? Viene sparso per no? Questa visione, no? Ecco, è questo che la Madonna, cioè una crisi che proprio riguarda la Chiesa.
Infatti, il sangue dei martiri, c'è anche un sangue che esce dai cuori trafitti dal dolore, perché io penso che Benedetto XVI, diciamo, abbia il cuore trafitto, per cui anche lui, diciamo, è un martire, ha dovuto fuggire davanti ai lupi. Cioè, pregate perché non abbia a fuggire, ma allora chi è che l'ha fatto fuggire? Ma chi sono coloro che l'hanno fatto fuggire? Lui praticamente è un martire, ecco, il martire che difende la verità, ma vedi che quando parla lo zittiscono, ecco, certe cose, o magari lo criticano, dice, addirittura ho sentito dire che lui è Papa Emerito, deve stare là chiuso e stare zitto, perché lui deve, non è il suo posto quello di parlare, cioè addirittura zittirlo, no?
Sì,
Gesù Cristo viene zittito, perché praticamente quando non vogliamo ascoltarlo, dargli retta e mettere in pratica quello che lui ci ha comandato, vogliamo zittire anche la verità, al punto, no, ma sai il fine qual è? Quello del... che l'unico peccato è quello di non credere in Dio. Il significato, sai dove vogliono arrivare questi? Religione universale, no? Perché siccome ognuno crede al proprio Dio, che se l'ha inventato lui, che non è Dio nostro, il Dio vero, allora dicendo che se uno crede in Dio non fa peccato, basta che crede in un Dio, no? Anche i satanisti, praticamente per loro il loro Dio è Satana, per cui anche loro andranno in paradiso, secondo questi disgraziati che ci vogliono portare ad affogare nel mare delle eresie, no?
Allora non ci resta veramente.
Sì, dimmi.
scusami Antonio, prego.
Certo, sì, no, no, Oscar, solo per dire che effettivamente allora vedete come ci appare la porta del cielo, Iano a cieli, no? Come diciamo in latino, l'unica nostra speranza veramente è la Madonna, no? Perché solo lei ci può tirare fuori da questo, da questa palude nella quale, insomma, noi ci troviamo attualmente. Okay? Questo voglio soltanto dire, vorrei chiudere con un accento di speranza.
Sì, vabbè, sì, la speranza è che ci castighi, perché dobbiamo dire così, castigaci o Signore ma salvaci. Questa è, non è parola mia, ma è parola del Signore. Castigami o Signore ma salvami. Allora, perché castigare vuol dire rendere casto, e allora per renderci casti ci deve castigare. E se non ci castiga non diventeremo mai casti, abbiamo bisogno di essere castigati, Signore, castigaci, ma salvaci.
E Claudio, volevo dire prima, ci sono delle cose che balzano proprio all'occhio e che se usassimo, torno sempre al bene dell'intelletto, no? Perché poniamola anche su un profilo prettamente umano, senza andare a fare discorsi troppo alti, ci sono, diciamo, tutti gli insegnamenti dei grandi santi, anche senza andare troppo lontano dal tempo, anche del secolo scorso, gli insegnamenti di San Pio da Pietrelcina, gli insegnamenti e il Magistero di San Giovanni Paolo II il Grande, perché non si parla mai, ecco, di questo tesoro inestimabile che è l'insegnamento di ciò che hanno scritto e insegnato i santi? Parliamo di santi, cioè persone che sono state elevate alle onore degli altari. Perché di questi insegnamenti dei santi non si parla più?
Noi, siccome non siamo sinceri, siamo anche capaci di andare a trovare l'urna dove ci sono le reliquie di San Pio da Pietrelcina, però poi insegnare il contrario di quello che diceva lui. Pertanto, diciamo, questa ipocrisia che ormai, diciamo, esonda da tutte le parti, dico per questo, dico, Signore, castigaci ma salvaci, vieni presto in nostro soccorso, non ci abbandonare, non ci lasciare, perché giustamente diceva Don Dolindo, se non vieni veramente a salvarci, se non vieni a purificarci, qui va a finire che perdono la fede, cadono anche quelli che sono stati in piedi fino adesso. E questi stanno giocando sul tempo per vedere quanti resisteranno ancora, no? Perché sono mitragliati, basta che uno faccia il bene, veramente bene, tutti addosso, il mondo intero, le potenze economiche, le potenze, tutte le potenze massoniche, tutti addosso, no? Calunnie, diffamazioni, di tutto succede, ma vediamo un po'. Noi abbiamo quello che meritiamo alla fine, ecco, perché siccome i cristiani tipo Caino, presuntuosi, non hanno pregato per la salvezza delle anime che vanno all'inferno, voi vorreste godervi la vita sulla faccia della terra dopo che non avete fatto niente per coloro che sono finiti all'inferno? Vedrai quante lacrime dovremo piangere, se non le piangiamo di qua le piangeremo di là, ma sempre lacrime dovremo versare, abbondanti. Io penso che si può anche...
Siamo in chiusura, sì, il tempo a nostra disposizione è veramente finito, quindi Oscar, se tu vuoi aggiungere giusto qualcosa, non so, però dobbiamo restituire la linea alla regia.
Sì, un'esortazione velocissima proprio in chiusura, ecco, qualche giorno fa abbiamo vissuto assieme anche la festa di Maria Ausiliatrice. E quindi aggrappiamoci veramente a Maria, non allontaniamoci dal suo abbraccio materno, restiamo sempre sotto il suo manto, un giorno, se avremo la grazia, capiremo tutto quello che ha fatto per noi e tutto quello, ecco, che saremo riusciti a raggiungere anche grazie alla sua intercessione materna, alla sua opera di avvocata. Quindi non allontaniamoci da lei, ma abbracciamola sempre di più. E come ha detto Claudio prima, onoriamola, non abbiamo mai paura, non dobbiamo mai avere paura, come ha detto un grande santo, di amarla troppo, perché non l'ameremo mai quanto l'ha amata il suo figlio Gesù.
Ecco. E invochiamo
Benissimo.
anche, diciamo, Padre Pio, San Pio, perché praticamente sabato era l'anniversario della sua nascita. Pertanto ce l'ha mandato come proprio il crocefisso, cioè non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè è venuto Gesù Cristo in Padre Pio, ecco, a guardare sto povero mondo che va alla deriva, cioè non potevamo nascere in un secolo peggiore. Grande sacerdote, ecco, questo ci ha mostrato il Signore, crocifisso, confessore, devotissimo della Madonna. Ecco, questo è l'esempio che ci ha mandato il cielo, no? Noi oggi abbiamo il contrario, no? Ecco, un sacerdozio che non è vissuto, per grazie di Dio, ce ne sono ancora tanti di meravigliosi sacerdoti che resistono a questa orda. Ecco, ma poi abbiamo i devoti della Madonna, ma i veri devoti non sono quelli che dicono io ho il santino in tasca oppure tengo il rosario in qualche modo, ma diciamo è quelli che lo recitano sto rosario, è quelli che si confessano, è quelli che offrono sacrifici, è quelli che vogliono essere fedeli a Gesù Cristo e quando ascoltano il Vangelo dicono avvenga di me quello che tu hai detto, quello che mi hai detto adesso, vero? Parola di Dio. Bene, allora salutiamo.
Chiudiamo così questa nostra tavola rotonda, dando appuntamento a tutti i nostri ascoltatori della Radio Buon Consiglio di Radio Colbe al giorno 25 giugno, che è l'ultimo, il quarto martedì del mese di giugno. Ave Maria, un saluto a voi tutti da parte di Antonio.
Claudio, Ave
e
Maria.
Oscar. Ave Maria a tutti.